La domanda di Andrea l'abbiamo anche pubblicata sulla pagina radio e diversi fratelli ci hanno risposto. Dio li
Hanno già
benedica.
risposto, fratelli?
Sì.
Bene, meno lavoro per noi. E
Adesso la leggiamo la domanda e anche le risposte che i fratelli hanno inviato.
le risposte, benissimo.
Ciao cari fratelli, come state? Un abbraccio a tutti.
Anche a te, Andrea.
Giorni fa una sorella ha tirato fuori questa affermazione. Non c'è scritto da nessuna parte della Bibbia che non si possono avere rapporti sessuali prima del matrimonio.
Quindi questa, vabbè, le risposte arrivano.
Perché il termine fornicazione che si trova nella scrittura è riferito al termine porneia, che rimanda alla prostituzione sacra e quindi riguarda soltanto rapporti occasionali e non rapporti con il proprio fidanzato o fidanzata. Potete aiutarci nel trattare tale tema? Grazie, un abbraccio.
Avanti con le risposte.
Quindi loro dicono che rapporti occasionali si sono sbagliati, però rapporti con il proprio fidanzato o fidanzata va bene.
Ho
Anche
capito.
prima del matrimonio. Prima del matrimonio, con
Questo
fidanzato? Sì.
dice questa sorella che non sappiamo chi è.
Allora, la prima risposta da parte di Lina. Lina dice: Buongiorno cari fratelli. Voglio dire alla sorella che ha fatto quell'affermazione riguardo di avere o no rapporti sessuali prima del matrimonio. Voglio cominciare con una domanda. Anche se si è fidanzati, chi ci garantisce che questo fidanzamento porti al matrimonio?
Capito, perché oggi è di moda avere la moglie di seconda mano, capito? E il marito di terza mano. Cioè, questa non è una moda biblica, però. Avanti, avanti con Lina.
Il confine è così sottile che dal passare ad avere rapporti con il fidanzato e se poi per un motivo o per un altro questo fidanzamento finisce e ci si lascia, che facciamo? Ne troviamo un altro e poi facciamo sesso anche con il prossimo?
Niente, meglio sto zitto.
Questo diventa fornicazione e non ce ne accorgiamo. E a mio parere questo diventa pericoloso. Te lo dice una persona che prima di conoscere Gesù ha avuto alcune storie, fidanzati, poi finiti in fumo. Io ci sono cascata con tutte le scarpe.
Io ti benedica, Lina. Va bene, chi è senza peccato, sgancia la pietra. Avanti.
Dobbiamo chiederci, Dio questo lo vuole? 1 Tessalonicesi 4:3. Poiché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il suo vaso in santità e onore, non con passioni disordinate, come i gentili che non conoscono Dio.
Quindi qui Paolo sta parlando a Tessalonicesi,
A una chiesa.
una chiesa, cioè non credo che questa chiesa andava ai templi pagani a avere sesso con le prostitute sacre. Infatti dice non abbiate passioni disordinate come i gentili, vuol dire che loro non erano come i gentili che andavano in questi templi, capito? Che lì ti pagavano per andare ad adorare gli idoli, ti pagavano in forma di sesso. Anche donne sposate andavano lì e si offrivano alla gloria di Diana e Diana, eccetera. Primo Giovanni 2.
16 e 17. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Scegliamo dunque aspettare il matrimonio impuri o puri dinanzi a Dio? Lasciami dire un ultimo pensiero e domanda per questa sorella. Nella Bibbia non c'è scritto che se mi butto da un ponte muoio e questo non si fa. Allora questo vuol dire che è lecito buttarmi da un ponte? Secondo me questa sorella che ha fatto questa affermazione non conosce molto Dio e la sua parola. Offrili il corso biblico. Angela glielo manderà con tutto il cuore.
Vero Angela?
Sì, amen, sì.
Amen, amen, amen.
Amen.
Come hanno fatto con me.
E non la condanniamo questa sorella, perché tutti siamo passati, tutti
Sì.
siamo prima di diventare a livello che siamo a livello ormai di 0,0,1 forse, uno si dovremmo essere, eravamo a 0,0. Quindi adesso siamo un millimetro più alti. Prima di arrivare a questo livello di un millimetro eravamo più sotto. Quindi nessuno, non sentitevi scoraggiati se certe cose non le capite. Capite? Io ci ho messo decine di anni a capire certe cose, dopo che servivo al Signore.
Sì.
E adesso non è che posso dire, adesso invece sono arrivato. No, adesso sono ancora camminando per la via del Vangelo, avanti.
E poi è anche molto facile essere ingannato in questo mondo di oggi così sessualizzato, che spinge al sesso, che è così facile, e poi anche piace alla carne, è facile cadere, essere ingannato.
Sì, ho visto che ballavano in un posto, e ballavano come ballavano in discoteca, però era un posto così, una specie di luogo pubblico, c'era una musica e si è messa a ballare donne e uomini. Io mi vergognavo di guardare. È così che parlano di discoteca, non so perché non ci vado in discoteca. E erano, cioè, come se imitavano gli atti sodomitici, cioè sesso sodomitico tra omosessuali, e tutte le donne tutte contente, tutte libere, eccetera. Cioè, praticamente viviamo in un mondo, ragazzi, che c'è da vergognarsi a guardare cosa che fanno.
Sì.
Cioè, per favore, non seguite Gesù, non imitate il mondo, che il mondo passa con la sua concupiscenza, cioè concupiscenza, desideri peccaminosi.
Sì.
Il mondo passa, ma chi fa la volontà di Dio permane in eterno. Avanti, Angela.
Amen. Allora Lina dice, offrili il corso biblico che Angela lo manderà.
Angela ha già detto,
sì,
sono pronta.
Prontissima.
Giusto, ha detto così, no?
Sì, sì.
Come hanno fatto anche con me, il quale non solo ha cambiato la mia vita,
grazie Dio,
ma soprattutto ha cambiato me.
Gloria a Dio.
Amo il Signore e la sua parola, e non c'è nulla di più edificante che compiacere il Signore prima di ogni cosa.
Compiacere il Signore. Amen.
Fratello Andrea, il Signore ti ricolmi di benedizioni e tanto amore nel nome di Gesù, Lina.
Amen. Evangelizzo questa ragazza. Va bene, evangelizzarla con amore, senza condannarla. Ci siamo passati tutti, ti comprendiamo, tranquilla, nessun problema, basta ricevere la parola, cambiare e tutto a posto. Avanti. Amen. Angela.
La risposta di Grazia.
Grazia.
Carissimi fratelli, ho fatto diverse ricerche per capire il significato del termine pornea e fornicazione.
Questa è grazia di Davide?
Sì, di Davide.
Sì, di Davide.
Ma la verità è che non hanno un significato assoluto. Entrambi i termini sono utilizzati per indicare più atti.
Ah, ecco, vedi, quindi c'è tutta una serie.
Significano adulterio, rapporti incestuosi, rapporti tra persone dello stesso sesso,
wow,
rapporti illeciti, rapporti fuori dal matrimonio e prostituzione, praticamente ogni forma di peccato legato alla sfera sessuale.
Wow, grazie, grazie, bravissima. Vedi, questo non l'avevo neanche ricercato io, quindi ti ringrazio. Grazie fratelli che fate le ricerche, così che andiamo sul sicuro. Avanti.
Ma non ho trovato alcun collegamento della parola con la prostituzione sacra, che invece era definita con il termine greco corinthiazomai, cioè frequentare prostitute, e hierosoulus o hierodule, che significa prostituzione sacra. Detto ciò, con tutto il rispetto, è proprio una storpiatura di comodo sostenere che una coppia di fidanzati può fare l'amore perché fornicazione significava prostituzione sacra.
Sì, e poi le mani incinta cosa succede, scusa?
Al di là di questo, poi basta solo ragionarci un po' su. Quante coppie di fidanzati che da innamorati vedevano tutto stelle e scintille si sono lasciati perché col passare del tempo questo effetto è venuto meno.
Esatto.
Conosco anche persone che si sono lasciate poco prima della data del loro matrimonio.
Amen.
Se le cose vengono fatte secondo il mondo, che certezze possiamo avere?
Vero.
Cosa succede poi a quei fidanzati che hanno deciso di fare l'amore prima del matrimonio e poi si sono lasciati?
Vero.
Succede che troveranno altri fidanzati o fidanzate, ma il valore della coppia viene meno perché dopo la delusione ci si mette meno in gioco, meno cuore, meno rispetto e via. via sempre peggio fino a mettersi insieme solo per non stare da soli.
Quindi solo per la carne.
Solo per egoismo.
Amen.
Potrei farti un elenco infinito di persone che conosco che vivono la relazione di coppia in questo modo ed è brutto perché alla fine non è una coppia felice e molti non vogliono più sposarsi perché dopo aver provato così tante esperienze negative non credono più all'amore vero.
E guarda, il sesso può solo soddisfare il sesso, la carne può solo soddisfare la carne, però è un po' come se ti fai una siringa d'eroina. Sì, la siringa ti soddisfa per, non so, una giornata, mezza giornata, dipende quanto ne metti dentro. Ma l'indomani cadi in depressione, così al sesso, così. Cadi in depressione perché la ragazza non abita con te, non sei insieme, invece tua moglie è con te e quindi si prende cura di te o il marito, e eccetera. Cioè, in tutte le cose in questo mondo c'è il modo di farlo alla maniera di Dio e la maniera del diavolo. Quindi Dio ha messo delle regole. Il sesso è una delle cose principali. Il Signore l'ha reso. Dio l'ha reso piacevole, è una cosa che rilassa il nervosismo, eccetera. A volte hai bisogno di ricevere amore mentre lo dai ed è magnifico, ed è d'accordo. Ma è stato detto, il sesso nel matrimonio è il 2% del matrimonio. Va bene, perché quella moglie e quel marito, vedo che Deborah mi guarda, diciamo il marito, Deborah, è il tuo campo di missione. È il tuo campo di battaglia, vero Deborah? Vedo Deborah che sorride lì e sa di cosa parlo. Vero Deborah che sai di cosa parlo? Va bene? Grazie Signore, abbiamo di là che c'è Adriano che traduce quello che dico in italiano. Gloria a Dio. Dio benedica la nostra dolce chiesetta.
Amen.
Avanti con grazia.
Il sesso poi ha delle conseguenze da gestire e se tutto non è fondato nel rispetto del comandamento di Dio, ci attiriamo solo problemi ed inferni con le nostre stesse mani.
Wow, visto come l'ha messo? Cos'è che ci attiriamo? Cos'è che dice?
Ci attiriamo solo problemi
ed
inferni.
Ed inferni, brava, grazie, proprio l'ha messo bene, vedi? Avanti, grazie.
Infatti, grazie. Dio ha dato un comandamento che tra l'altro è riportato in più parti della Bibbia. Genesi 2:24. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne.
Grazie Signore.
Matteo 19:6. E così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. E ci ha inoltre comandato di tenere il matrimonio in onore, quindi di rispettarlo.
Amen.
Ebrei 13:4.
Amen. L'adulterio, ragazzi, è uno schiaffo in faccia a Dio. Perché quella moglie lì, quella moglie è tutta la sua vita che Dio sta cercando di incoraggiarla, di benedirla. La moglie o marito, naturalmente. Quindi benedirla, incoraggiarla, aiutarla. E tu arrivi e fai adulterio. Per motivi di adulterio spirituale Dio ha rigettato Israele. Va bene?
Ebrei 13:4. Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e il letto coniugale sia incontaminato, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri.
E prima che mi dimentico posso dare una scrittura. Non ho riferimento, ma il Levitico dice che un uomo fidanzato con una vergine e la trova che non è vergine, insomma, se questo qua commette, fornicazione, prima doveva essere lapidata. Una ragazza non poteva, non so se era anche l'uomo, non mi è chiaro, però mi ricordo, parla della donna, dice, non poteva da vergine andare a avere sesso con un altro mentre è fidanzato con quest'altro, veniva addirittura lapidata. O forse diceva se uno la trova una...
Cioè, tardi la leggiamo perché c'è la scrittura che Esteban ha citato, Levitico 22.
L'hai trovato? Allora viene ragazzi.
Sì, viene più tardi.
Carta e penna, dopo viene.
È la scrittura di Esteban.
Quindi...
Allora finisco con Grazia che dice: una coppia che aspetta il matrimonio per fare l'amore ha alla base il rispetto e l'impegno serio l'uno per l'altro, che altri non hanno, e lo si vede da tutto e in tutto, perché la loro relazione fa la differenza fin da subito.
Amen. E poi si innamora non della carne, che poi dura niente la carne. Poi arriva una donna con i tacchi più alti, ecco che gira la testa verso di là. Il vero amore è innamorarsi dello spirito, del cuore, dell'anima, delle gentilezze. Al limite una donna, un marito come me può anche non essere il più bello del mondo, però ti innamori della moglie, del marito, del loro spirito, del loro modo di fare, delle loro gentilezze, delle loro attenzioni,
del loro carattere,
del carattere, del modo che ti perdona, del modo che ha pazienza con te.
Amen.
Che ti innamori della carne. Ma ci sono persone che vanno da prostitute serial in serie, vanno sempre da una prostituta. Perché? Perché gli piace come questa qui fa l'amore e pagano. Hai capito? E lo zucchero è dolce, ma non è vero amore, è amore falso, amore carnale. Avanti.
Se Gesù è alla base della loro relazione e matrimonio, tutto proseguirà in amore, in rispetto, grande gioia e felicità. E la casa stessa diventerà un dolce paradiso.
Dolce paradiso.
In cui l'unione e la forza di Gesù supererà ogni difficoltà della vita. Dio vi benedica.
Wow, bellissimo messaggio.
Super.
Sorelle che
super.
Scrivete, fratelli e sorelle. Adesso viene un fratello Salvatore.
Sì.
Quindi fratelli e sorelle, bravissime, bravissime. Se rendete il nostro lavoro molto più facile qua. Ah, io sto lodando il Signore per questi fratelli profondi e scritturali.
Salvatore, l'unione carnale fra uomo e donna rappresenta un matrimonio. Infatti la Bibbia dice: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una cosa sola. Genesi 2:24, Efesini 5:31. Il sesso fra una coppia di fidanzati quindi rappresenta unione matrimoniale. Persino chi si unisce sessualmente a una prostituta si sposa con lei. 1 Corinzi 6:16.
Amen.
Quindi in conclusione, se due, uomo e donna, hanno rapporti sessuali, sono già sposati. E se uno dei due avesse rapporti anche occasionali con altri, sono fornicatori e adulteri. E questi non entreranno nel regno dei cieli.
Se non si pentano.
1 Corinzi 6:9. Dio vi benedica, un abbraccio in Cristo.
Gloria al Signore, bravissimo Salvatore.
E da parte di Daniele: cari fratelli, non ho ben compreso cosa intenda questa sorella per prostituzione sacra. Comunque, il problema penso riguarda anche cosa si intenda per rapporti occasionali. Un brano da leggere riguardo questo tema è, a mio avviso, in Matteo 19, da 3 a 12. Da queste parole di Gesù si può capire come lui intenda questo tipo di relazione esclusiva, cioè tra un solo uomo e una sola donna, e che essa trova la sua legittimità nel matrimonio. Questo vuol dire che, paradossalmente, anche tra due fidanzati si tratta di rapporto occasionale, se le due persone non hanno un legame che poi va avanti. Lo scopo di questa indicazione di evitare i rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, comunque, non è quello di dare fastidio a chi istintivamente vorrebbe fare diversamente, ma per il bene della persona, per avere un matrimonio felice e duraturo. Perché, ad esempio, il sesso fatto nel periodo di conoscenza iniziale può essere ingannevole e rischia di oscurare eventuali problemi che poi potrebbero venire fuori una volta arrivati al matrimonio e magari causare liti, infelicità e anche divorzi. Quello che il Signore ci indica di fare è per il nostro bene.
Super.
Amen. Grazie, Signore. Spiegare un pochettino cos'è le prostitute sacre?
Possiamo okay,
spiegarlo
sì,
un po'?
Sì.
Nel libro dei Numeri, capitolo 25, ce l'hai lì? Israele era a Sittim e il popolo cominciò a fornicare.
Numeri 25,
1 e 2.
Or Israele era stanziato a Sittim e il popolo cominciò a fornicare con le figlie di Moab. Esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei e il popolo mangiò e si prostrò davanti ai loro dei. Continuò.
Cos'hai letto? 1 e 2?
Sì.
Fino al 4, guarda.
Israele si unì a Baal Peor e l'ira del Signore si accese contro Israele.
Quindi, questo è quello che pensa Dio della fornicazione. L'ira del Signore si accese. Vediamo cosa succede.
Il Signore disse a Mosè: prendi tutti i capi del popolo e falli impiccare, mamma mia, davanti al Signore, alla luce del sole, affinché l'ardente ira del Signore sia allontanata da Israele.
Che ora non si piccano la gente che sia nel Nuovo Testamento, okay. Ma la regola rimane. Ci saranno punizione per quelli che non si pentono. Va bene? E quanti morirono? Verso 9.
Di quel flagello morirono 24.000 persone.
Cioè Dio non fu contento di impiccare i capi. Mandò un flagello e morirono 24.000. Quindi la fornicazione non è uno scherzo. Non è solo una moglie o un marito cuore spezzato. Ma quale marito, quale moglie piace ascoltare mia moglie o mio marito ieri si è andato a letto con un'altra? Ma scusa, ma questo qua che carattere è questo qui? Cioè questo qui che cosa credi sta facendo questo? Uno che lo fa, uno che inciampa e si pente, lo perdoniamo. Ma uno che è, diciamo, un serial, perché non c'è solo una prostituta, c'è anche il prostituto anche. Capito? E gli asini camminano a due. Capito? Cioè, un conto che uno inciampa, uno che lo fa di serial, e allora... Cioè, il Signore, in mancanza di un pentimento vero, e anche nel pentimento c'è un prezzo da pagare. Che tu metti incinta la seconda donna, sei nei guai per tutto il resto della tua vita, perché il bambino, qualcuno deve curarlo, sto bambino, e c'hai due famiglie. Hai rovinato anche il bambino che crescerà, è mezzo rovinato.
Sì.
Dimmi.
No, c'è una coppia di fratelli che lei ha commesso l'adulterio e si è pentita, ha chiesto perdono al marito, ma il marito adesso... fa fatica a perdonare, a avere fiducia
di nuovo. È più di una coppia questa qui.
È più di una coppia, sì.
Sono diverse coppie così.
E guadagnare la fiducia di nuovo del coniuge non è facile.
Come dici,
ci sono sempre conseguenze.
Tu gli dai una coltellata a uno, no? Hai mai dato una coltellata a qualcuno? No.
No.
Meno male. Però, caspita, sì. E poi dice, mi perdoni che ti ho dato una coltellata nella schiena? Aspetta, prima tiro fuori il coltello, scusa. Aspetta, un po' di tintura di iodio, si è appunto guarito. E poi dice, sai, perdonami che ti ho dato una coltellata alla schiena, meno male che non ti ho ammazzato, perché ci sente anche che si suicida per queste cose qui. Meno male che non ti ho ammazzato. E quello ti perdona perché ama Gesù, ma...
conseguenza.
Ogni tanto la ferita ritorna. Cioè, la moglie ha perso il rispetto di te. Se lì la sbaciucchi, amore mio, mia moglie o marito, quello che è. Sì, sai, io penso solo a te, lei sa che non è vero. C'è la dimostrazione. Beh, se è pentito, cambiato, ci sono quelli che cambiano sul serio. Va bene, Davide è cambiato sul serio. Va bene.
Quindi la prostituzione sacra in queste scritture si riferisce a cosa?
Cioè...
come può essere, siccome, la prostituzione sacra?
Siccome qui dovete leggere la storia, numeri attaccati al capitolo 21 fino al 25, qui c'era un profeta, Balaam, che profetizzava per soldi. È un profeta vero. Okay, ci sono profezie che ha dato sull'anticristo che viene, va bene, su Gesù che deve tornare, un profeta vero. E allora va Balak, il re di Moab, e gli dice, ti pago, maledicimi, manda le tue maledizioni. So che chi tu benedici è benedetto, chi maledici è maledetto, qui c'è un pacco di soldi, mi devi maledire a chi? Mi devi maledire Israele.
Sì.
E lui dice, ok, aspetta che chiedo a Dio. E Dio gli dice, no, non lo maledire. E lui cosa fa lui? Balak, il re, dice, ma io tu sei un pazzo, tu non sai i soldi che ti avrei dato. E cosa fa Balaam? Amore dei soldi, torna da Dio, va a Dio, sei sicuro che non devo maledirlo? E Dio gli dice, vai pure a maledirlo. Cioè, perché gli ha detto così? Dio gli ha detto, cioè, come Dio ha detto a Ezechiele, io ti risponderò, digli alla casa di Israele, che io risponderò loro in base agli idoli del loro cuore. Quindi se Dio vede che il tuo cuore è storto, ti risponde storto, a volte. E così, e poi leggete tutta la storia di Baal, di Balaam, interessantissima, leggete, adesso non ho tempo. Però siccome, adesso arrivo al punto, siccome ogni volta che Balaam cercava di maledire Israele, e cercava di maledirli, invece della maledizione gli usciva la benedizione dalla bocca, con Israele. E Balac arrabbiatissimo, come, ti pago per maledire e tu li benedici? Era furioso. Insomma, alla fine cosa ha fatto? Andando avanti, arriviamo al capitolo 25, Israele si unisce a Baal Peor, poi vediamo spiegato il messaggio delle sette chiese, Gesù spiega di Balaam, dice Gesù alle sette chiese, dice, Balaam amava i soldi. Cioè, cosa è successo qui? Balaam ha detto, guarda, io non riesco a maledire Israele, Dio non me lo permette, però ti insegno un trucco. Ed è qui entriamo, ecco che Balaam usa i suoi doni da Dio per stregoneria. Fa, ti insegno un trucco, questo si capisce tra le righe, ti insegno un trucco. Io non posso maledire Israele, però tu puoi, però facciamo così, facciamo in modo che Israele pecchi, li maledice Dio direttamente. Quindi stavano usando Dio come pedina. Hanno reso Dio una pedina e Dio è dovuto stare al gioco. Ha dovuto maledire Israele come Balaam e Balac hanno voluto. Che poi naturalmente Dio ha distrutto Balaam e i Moabiti, ha ammazzato anche Balac e i Moabiti, ha ucciso anche Balaam, tutti hanno mietuto poi alla fine. Va bene? Quindi il punto qual è? Non potendo Balaam maledire Israele, dice facciamo così, li facciamo maledire da Dio, strumentalizziamo Dio, ma stiamo scherzando, non puoi fare questo. Innanzitutto il piano ha funzionato.
E come l'hanno fatto?
È funzionato Dio? Perché, come hanno fatto? Hanno mandato le, com'è che dice qua? Andiamo qua, numero 25, leggi verso... Il verso 1 e 2 di nuovo, lì c'è la chiave.
Or Israele era stanziato a Sittim e il popolo cominciò a fornicare con le figlie di Moab.
E perché fornicato? Perché hanno fornicato? Perché hanno fornicato? Così sono svegliati? No, verso 2 lo spiega.
Esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei e il popolo mangiò e si postrò davanti ai loro dei.
Hai capito la storia? Dice venite al nostro tempio. No, non possiamo perché noi siamo ebrei. Aspetta, avete visto le donne che ci sono? Le più belle donne della zona. Aspetta, diamo un'occhiata. Caspita, che razza di donne. Ma sì, dai, andiamo lì, va. E sono andate a... E hanno avuto sesso, andate a letto con tutte le donne della zona, e poi però c'era un biglietto da pagare al cinema, mica il cinema è gratis. Il biglietto era di andare ad adorare l'idolo. Uh-huh. E si accese l'ira del Signore. Cosa ci fate lì? A mangiare il cibo dedicato ai diavoli? Cosa fate lì voi che avete le mogli andare a avere sesso con queste pagane? Le avete messe incinta magari? L'ira del Signore si accese. E morirono quante mila?
24.000.
24.000 morirono. Torna alla, per cortesia al messaggio. Quindi questo fratello dice, non ho capito chi sono le prostitute sacre. Sono queste?
Le figlie di Moab?
Sì, le figlie, cioè le vestali del tempio. Erano le
sacerdotesse.
Sì, erano lì nel tempio a sesso libero. È pulito, il nostro idolo ha purificato il sesso, mio marito è contento, cornuto è contento. Invece no, c'era uno che non era contento, chi è?
Dio.
Andiamo avanti per cortesia.
Andiamo avanti con la risposta di Carla.
No, ho voluto spiegare che sono le prostitute sacre, va bene. E oggi vai in discoteca e ci sono le prostitute sacre.
Ma non sono sacre.
Capito, sacre tra virgolette, capito? Una pillola di estasi e le donne non capiscono più niente.
Probabilmente si chiamavano tra virgolette sacre perché erano dentro del tempio di Baal.
In India c'hanno le vacche sacre e qui c'hanno... Andiamo avanti.
Carla risponde, fratelli in Cristo, volevo rispondere alla sorella che Andrea sta evangelizzando. Lei dice che non c'è nessuna scrittura dove Dio vieta rapporti sessuali prima del matrimonio. Specifichiamo il termine fornicazione. Significa rapporti sessuali con persona che non sia il coniuge. Il termine adulterio significa rapporti sessuali tra uno dei due coniugi con persone diverse. E porneia significa, cioè, qui include adulterio, incesto e illecito come la omosessualità. Sorella, queste tre azioni sono del tutto in abominio agli occhi di Dio, perché ritenuti peccati in quanto Dio ha detto e comandato esplicitamente di non commettere adulterio.
Amen.
Dio non parla solo di prostituzione sacra e materiale, come affermi tu, ma in Galati 5:19 dice: ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazioni, impurità, dissolutezze, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altri simili cose. Circa vi ho detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio.
Capito? In mancanza di pentimento, che ci siamo passati prima nel mondo, chissà cosa abbiamo combinato, chi di più, chi di meno, va bene? Però col pentimento, va bene, il Signore perdona, d'accordo? E però qui sta parlando di gente che continua, peccano e sono contenti di peccare, questi qui non c'è perdono, quindi non c'è neanche salvezza, perché tu non puoi essere anche se sei cristiano, vai in chiesa, dici che sei nato di nuovo, però se te continui nel peccato e cerchi il peccato, ami il peccato, lo desideri e non fai niente per cercare di uscirne, tu, mi sa che te col binocolo che c'è la salvezza, col cannocchiale che sei nato di nuovo, dove sono i frutti? Avanti.
Possiamo dire che Dio vieta il rapporto sessuale con persone che non sia il coniuge. In questo caso parliamo di fidanzato o fidanzata.
Ecco, fidanzato non vuol dire sposati.
No, no.
Se non è sposato, il rapporto sessuale è una cosa... Capito? Che magari la moglie, il marito che sposi, non è il più grande fuocoso, il più grande toro della stalla. Cioè, può darsi che sia uno che ha problemi sessuali. Può darsi che c'è uno che ha bisogno di pazienza, che è questo, quell'altro, e bisogno di amore, di comprensione, non che tu vai con un altro. Mm-hmm. E se tu ti sei passato tutto il curriculum di uomini o donne prima, dici: oh, questo qui però c'era quell'altro lì, il mio fidanzato numero 13 era meglio di questo qua però. Mm. Scusa,
sì.
Quell'uomo con la donna c'ha un problema sessuale, ma qual è il tuo campo di missione?
Mm-hmm.
E se tu devi adattarti. D'accordo?
Sì,
quindi
cercate
di non andare lì col metro di misura dell'egoismo, misurare quanto eccetera. Va bene?
Il
metro di misura è il perdono, l'amore. E io ti voglio servire come servire Cristo. Avanti.
Leggiamo ancora in 1 Corinzi 7:2. Ma a motivo della fornicazione, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito.
A motivo della?
Fornicazione,
perché? Perché sennò caschi nella fossa. Non è buono, detto Dio, che l'uomo sia solo, a meno che, come San Paolo, senti chiamato un pochettino a livello più alto, ma i tuoi frutti dovranno mostrare se lo fai per il Signore o per cosa. Avanti.
7:9. Or, a quelli che non sono sposati e alle vedove, dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io. Ma se non sanno contenersi, si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere.
Quindi se te ti
che
senti
lo
meglio...
lo Spirito del Signore ti illumini della verità. Amen.
Amen. Se ti senti meglio singola, questa è la tua scelta, San Paolo. E questo molte chiese non ci capito niente. Ortodossi, se non si è sposato, non può essere prete. Paolo non poteva essere ortodosso, di sicuro. Cattolici, la fossa opposta. Se sei sposato, non puoi essere prete. Quindi sono due fosse. Lascia la gente libera, branco di religiosi, avanti. Per
quindi in questa scrittura, 1 Corinzi 7:9, dice: se uno non può contenersi, meglio che ardere, si sposi, non si fidanzi, si sposi. Se la Bibbia accetterebbe relazioni da fidanzati, direbbe: ma è sufficiente che si fidanza con qualcuno.
Logico.
Dice sposarsi, se, matrimonio.
Fratelli che ci seguite, che avete rapporti sessuali col fidanzato o la fidanzata, c'ho un messaggio per voi. Siete sposati. La prima volta che voi avete così, siete sposati.
Siete diventati una, non siete più due.
Io ho parlato con una coppia di fratelli pochi giorni fa e ho detto che sono andati a due chiese a chiedere di sposarle. Le chiese non hanno voluto sposare perché non appartenevano alla loro chiesa. Ciao. Ma queste chiese non ci capiscono niente, queste chiese. Ma voi innanzitutto, io gli ho detto a questi fratelli, voi vi siete sposati, è la prima volta che vi siete messi insieme intimamente. Se poi una chiesa non vuole benedire questa unione, che s'arrangi, scuotetevi la polvere e cambiate chiesa. Questi qui sono religiosi che ci capiscono loro di queste cose. Ma nella Bibbia il matrimonio è l'atto intimo. In tutta la Bibbia non c'è un matrimonio, nessuno ha celebrato un matrimonio, mai. Tutta la Bibbia, non c'è. Tu dici le nozze di Cana, sì, non sì. Erano le nozze di Cana, no, era il fidanzamento di Cana, perché gli ebrei non hanno mai sposato nessuno, gli ebrei fidanzano, inglese betrothal, fidanzamento, non c'è matrimonio. Il matrimonio è quando tu vai a letto, quando tu ti vai a letto con la moglie, allora guarda, voi vi siete sposati. Infatti anche ai segatori si dice rato non consumato, tu dopo un anno dici signor prete io non ho mai consumato, e lo annullano, se è così la storia.
Sì, sì.
D'accordo?
Sì.
Perché? È come ti ha sposato, no, matrimonio in chiesa non si deve dire neanche il matrimonio, è sbagliato dirlo matrimonio. Municipio non ci andate neanche che sono un branco lì, non capiscono neanche la differenza tra maschio e femmina, per cortesia.
Sì.
Vabbè, ci sono donne che hanno sposato anche dei cani, i municipi lasciateli. Arrivederci. Matrimonio si va davanti a Dio nella chiesa. Il municipio, se siete andati, mi spiace per voi. Comunque, ognuno faccia come vuole.
Man.
Va bene?
Sì.
Allora.
Andiamo al prossimo messaggio da parte di Francesca.
Quindi la chiesa non dovrebbe dire matrimonio in chiesa, fidanzamento in chiesa. E benedire, e la chiesa benedice il matrimonio che verrà. Alla fine della cerimonia, alla sera, vanno in camera e si sposano. O magari sono già sposati con bambini. E allora benedicono il matrimonio che è avvenuto. Ci siamo?
Sì.
Avanti.
Sì. Francesca scrive, quando si ama con rispetto. Quando noi compriamo o ci regalano un oggetto a cui teniamo, stiamo attenti a non romperlo e a non rovinarlo. Ne abbiamo cura come di un gioiello di valore.
Per esempio una fidanzata.
Il fidanzato o la fidanzata non è da meno.
Amen, bravissima Francesca, brava.
Fare sesso prima è un bruciare tappe, è come prendere un bel dipinto e usarlo come zerbino.
È vero.
Il nostro corpo è il tempio di Dio, è troppo prezioso.
Amen.
Secondo Timoteo 2,22, fuggi i desideri della giovinezza. Persegui giustizia, fede, amore con un cuore puro.
Vabbè, non è che sta parlando i fuggi di giovinezza, non è che sta parlando di cioccolatini,
no,
sta
no,
parlando
no.
Di qualcosa
sì.
Così,
sì, sì.
Un po' più.
Fare sesso con chi capita è uno svendere una bellissima casa.
Amen.
Chi ama è rispettoso. 1 Corinzi 13,5. Fuggite la fornicazione. Chi la pratica pecca contro il proprio corpo. Fare sesso prima del matrimonio è come scartare un regalo prima di averlo ricevuto.
Amen.
E non mi sembra corretto.
No.
Il fidanzamento è un periodo di conoscenza a livello spirituale, per vedere se si condividono le stesse idee, passioni, ideali, se hanno in comune lo stesso fine pulito, onesto come il matrimonio. Correre avanti con la carne non giova allo spirito, aumentano possibilità di un futuro divorzio.
Sicuramente.
1 Corinzi 13, 4 e 5, l'amore non si comporta in modo indecente. Dio ci dà anche in questo campo vari esempi di comportamento. Vedi la storia di Giuseppe in Genesi 39. Vi è un altro esempio bellissimo di fede salda in Cantico dei Cantici, leggere capitolo 8 da 4 a 10. La ragazza sunnita si comportava come un muro, dimostrò maturità. L'ho appena letto e mi piace. Un abbraccio nel Signore.
Bravissima Francesca, come sono maturi questi fratelli.
Amen.
Bellissimo. E prima dicevo ci sono persone che vanno prostitute in modo seriale, ho visto anche dei film, e che c'era questi che vanno sempre alla stessa prostituta, dicevo. Perché? Perché anche con una prostituta a pagamento, diciamo, uno si abitua e gli piace andare in continuazione, sa che è una prostituta. Cosa voglio dire con questo? Che il sesso puoi averlo con chiunque, basta che abbia i tacchi alti e la minigonna, tutto a posto, una mezz'oretta non c'è problema. uno può avere comunione nella carne, felicità nella carne con una prostituta. Quindi il fatto che tu c'è una fidanzata e avete, siete così felici di avere sesso, non vuol dire niente, puoi avere lo stesso con una prostituta. Anzi, come dice benissimo questa dolcissima sorella, stai rovinando un regalo bellissimo. E voi, la virginità, maschia e femmine, sto dicendo, non solo le femmine, è un bel regalo che dovete portare in dono al marito, alla moglie. Va bene? Io ho letto un articolo di donne che si lamentavano che il marito a 28-29 anni non funzionava più. Era una pila scarica. Perché hanno fatto così tanto sesso prima che sono spompati, che sono deperiti, pallone sgonfiato. Va bene? Avanti ragazzi, nel nome di Gesù. C'è altro?
Sì, Aurelia.
Aurelia.
Se questa sorella ha rapporti prima del matrimonio e dopo si lascia e ne trova un altro e anche con lui ha rapporti, questa è fornicazione. Invece quando una persona si fidanza, è un modo per conoscersi.
Amen.
Andando a evangelizzare per
Bravissima.
Avere un rapporto con il Signore.
Puoi ripetere questo, cortesia?
Andando a evangelizzare per avere un rapporto con il Signore.
Oh, questa è la prova del 9. Mica andare, facciamo vedere che salta prima il letto sull'armadio e mi tuffo. Si va a evangelizzare, si va, e qui tu ti sposi prima con lo spirito, poi ti sposi con la personalità, poi ti sposi con la simpatia, poi ti innamori del modo di pensare, il modo di parlare della persona, se è umile, è gentile, è dolce, è capace a perdonare. No, ma dimenticati di sposarti uno che non c'ha questo. Sì, ma devi vedere che uomo, il pelo che gli esce dal petto, le braccia pelose come Esaù dalla Bibbia. Ehi, lascia perdere, cosa mi guardi così?
It's not very inspiring.
Non è troppo impressionante.
Non è vostro tipo.
No.
Sono molto difficili, sorelle, qui. Comunque, quindi fratelli pelosi, mi dispiace per voi. Chiuso la barzelletta. Allora, quindi innamorarsi dello spirito. Della mente, dell'educazione, della gentilezza, del rispetto. Io voglio dire questo, se mi è permesso intromettermi. Guarda, i fratelli, i mariti, i fidanzati, i maschi che ci seguono. Guardate che la cosa, e sorelle, correggetemi per cortesia se mi sbaglio, la cosa che le donne più si innamorano di voi è la vostra gentilezza.
Sì, è vero.
Non è il vostro macho. Grande gorilla della giungla.
No. Troppi bulli in questo mondo.
Non è i piedi sul tavoli,
no,
con i pantaloni
favore.
Che ti cadono.
No.
Per cortesia.
Io
vorrei che le arrestassero questi. C'è una città che hanno messo il cartello: proibito i pantaloni che cascano. Va bene? Sorelle, sono nel giusto?
Sì, giustissimo.
Cos'è che più apprezzate voi negli uomini, nei maschi, in modo semplice?
Il carattere.
E la gentilezza, e l'educazione, sì, gli occhi, che si vede luce, Gesù, amore.
Non i muscoli,
no.
Schwarzenegger, spacco
no.
Tutto,
i
Hulk,
no.
Niente di quello.
No, infatti...
L'uomo gorilla, no.
No.
Sai l'uomo che cammina che sembra un orangotango? No, niente.
No. Ma anche se non sembra un orangotango.
Pantaloni che cadono?
No.
Neanche quello.
No. No. Il cuore.
Hai capito, fratelli che mi seguite? Lasciate perdere la moda di Hollywood, per cortesia. Qui viene la moda di Holy Jesus. Holy vuol dire completo. Avanti, per cortesia.
Aurelia. Il consiglio di Aurelia dice andare a evangelizzare per avere un rapporto con il Signore.
Qui ho voluto fermarmi un attimo, qui in caso qualcuno fosse sfuggito. Portateli a evangelizzare e lì si vede... Capito? Lì casca l'asino, lì il gelatino, il fiorellino, la cenetta. Andiamo a evangelizzare. A pagare, tirare fuori la carta di credito, a pagare la cenetta è capace qualunque. Ma andare a evangelizzare è lì che controllate se il marito vi darà il paradiso o l'inferno, o la moglie. Va bene? Avanti.
Che li guidi nell'amore sincero, aiutandoli a capire se insieme possono affrontare le difficoltà della vita.
Parole.
Così che possono fare il passo per il matrimonio.
Parole di oro. di 24 carati plus. Capito? Arriveranno le crisi, arriveranno i problemi. E la moglie si renderà conto che poi il marito non è poi quel principe azzurro che ha sempre sognato. E il marito comprenderà che la moglie non è quella principessa e che è una peccatrice come lui. E viceversa. E allora lì ci vorrà non i blue jeans americani o la giacchetta inglese. Va bene, ci vorrà l'amore di Gesù, il perdono di Gesù. Avanti.
Amen, amen. Prossimo da parte di Esteban, che ho menzionato prima. Accorciamo un po' i messaggi così andiamo più veloce. E Esteban cita Levitico 22, 20 e 21 e 28 e 29, che dice: ma se la cosa è vera e nella giovane non sono stati trovati i segni della verginità, allora faranno uscire la giovane all'ingresso della casa di suo padre e la gente della sua città la lapiderà con pietre ed essa morirà, perché ha commesso un atto infame in Israele, facendola prostituta in casa di suo padre. Così estirperai il male di mezzo a te. Se un uomo trova una fanciulla vergine che non sia fidanzata e la prende e si corica con lei e sono sorpresi in flagrante, l'uomo che si è coricato con lei darà al padre della fanciulla 50 sicli d'argento ed ella sarà sua moglie, perché l'ha disonorata e non potrà mandarla via finché egli vive. Levitico. Più chiaro di così?
Levitico?
Levitico 22, 20, 21, 28 e 29.
Ok, quindi qui la punizione tra maschio e femmina si erano diversi, come vedi, perché qui sembra il Vecchio Testamento. Vi ricordate la maledizione su Adamo e quella su di Eva? Eva era inferiore ad Adamo, capito?
Mm-hmm.
Perché
sì, sì.
Lei si è fatta ingannare da Satana e ha ingannato il marito, per cui Dio lo ha messo su qualche centimetro più in alto di lei. Oggi le femministe non saranno d'accordo, però questa è stata una maledizione che Dio ha messo e per cui dobbiamo accettarla in silenzio e in umiltà, va bene? Però notare che questo non è Islam, perché arrivava il Messia. È arrivato il Messia, adesso basta, adesso cari uomini focosi eccetera, siete allo stesso livello delle donne e punibili allo stesso modo nello spirito. Avanti.
Quindi qui dice chiaramente: se un uomo si corica con una vergine diventa sua moglie e non la può mandare via tutta la sua vita. Sono diventati sposati appena diventano uno nella carne.
Quindi uomini o fratelli che siete andati con prostitute magari numerose volte, siete sposati con un mucchio di prostitute, che fare? Pentirvi, va bene? Tagliare la mano che vi offende, cavarvi l'occhio che offende ed entrare nel regno di Dio senza un occhio e senza una mano, d'accordo? Piuttosto che tenervi l'occhio, la mano, le prostitute, la fornicazione e andare in un altro posto, ha detto Gesù. Ci siamo?
Sì, amen, amen. Esteban conclude dicendo: nel mio parere, se hai avuto relazioni nel fidanzamento, sei unito o unita con quella persona, siete un corpo, siete sposati nel corpo. La Bibbia chiarisce che siete uno e non più due. Ti devi scegliere una persona per unirvi e nessun'altra persona fino a che la morte vi separi. Amen.
Grazie Signore, grazie. Grazie Esteban dal Messico. Un hermano mexicano, muy dulce e lleno de fuego. Dios te bendiga. Angelita?
Il prossimo è Adrian, il nostro fratello. La sorella dice che non c'è scritto da nessuna parte della Bibbia che non si possono avere rapporti sessuali prima del matrimonio. Ma io penso che la Bibbia parla molto di questo, in tantissime parti. Primo Corinzi 6, 13 a 20. 1 Tessalonicesi 4, 2 a 5, Ebrei 13, 4, Galati 5, 19, Efesini 5, 3 a 6. Quello che è venuto a me mentre stavo pregando è che il rapporto sessuale tra una coppia è una cosa sacra, o dovrebbe essere, se non lo è ancora, perché è una unione tra due persone che si amano e non dovrebbe essere presa come qualcosa alla leggera o di scarsa importanza, perché Dio non la vede come una cosa di poca importanza. Agli occhi di Dio è come un matrimonio, altrimenti viene considerata fornicazione. Amen.
Gloria
Amen.
Al Signore.
Amen. Grazie Gesù.
Bellissimo Adrian, bello, bello tutto. Come parlate bene, fratelli.
E poi ho visto che ci sono altri che hanno scritto oggi, stamattina, che da parte di Patrizia e Filippo, che anche loro sulla stessa idea dicono che il sesso prima del matrimonio è fornicazione, quindi è un divieto da parte di Dio. E Filippo dice anche lui che la verginità è un dono per tua moglie o tuo marito quando ti sposerai. Quindi sono d'accordo come tutti i fratelli che hanno scritto.
Sì, non andare a regalarlo al primo uomo dietro l'angolo, alla prima donna in discoteca. Oh, è una cosa preziosa, una cosa. Per questo è che Dio ha messo un sigillo. Una donna che non è vergine, il marito se ne accorge. Perché Dio ha sigillato? E vuol dire che c'è un motivo, no? La fedeltà nel matrimonio e nel fidanzamento rappresentano la nostra fedeltà con Cristo.
Sì, amen.
Se non siamo fidanzati, se non siamo fedeli nel fidanzamento o nel nostro matrimonio, cosa ci fa pensare che saremo fedeli come sposa di Cristo? Certamente che non lo saremo e non siamo la sposa di Cristo.
Infatti la parola dice: se sei fedele nel poco, sarai fedele anche nel molto.
Esatto, esatto.
Se no, no.
Va bene. Dora mi faceva i segni che dicevo: Dio benedica questo Adriano. Mi direbbe,
che segno?
Diceva: questo è il nostro fratello Adriano.
Sì,
qui.
Sì, sì.
E non sapevo che era lui.
Sì, è lui.
E questo l'ultimo Adriano era il nostro Adriano qui.
Sì.
Grazie Signore. Infatti tutte le vostre risposte, tutti quanti che avete scritto diciamo da un livello di fratelli anziani che conoscono la parola, perché quando insegnate attraverso la parola siete al top, al massimo. Meglio di così non potete, non si può. Naturalmente con lo Spirito Santo, logico. Va bene, perché questi sono i veri insegnamenti. Qui nella nostra Chiesa non si insegna io credo, io penso. Va bene? Qui si insegna con la parola o non si insegna.
Amen.
Che se non siamo una chiesa della parola non vogliamo essere chiesa, siamo un branco di pistoloni, pelandroni, buoni a nulla. Va bene? Siamo, e invece no, grazie fratelli che avete risposto con le scritture, vuol dire che siete maturi.
Amen.
Un bacio, un abbraccio, Dio vi benedica.
Grazie Gesù.
A me anche
Signore.
Adriano, grazie che il nostro Adriano qui ha contribuito anche lui. Andiamo avanti?
Sì, andiamo. Mettiamo
la parola ad Angelica.
No. Diamo la parola a Marcello Marocchi, mettiamo un canto, perché è tempo di fare una pausa e poi andiamo alle testimonianze che i fratelli hanno inviato, cominciando con Lorenzo, un messaggio in audio dove lui racconta la sua esperienza, come ha sentito la voce del Signore. Ascoltiamo prima Marcello Marocchi, invito alla nozze.